Proseguiamo il nostro percorso all'interno del commento del primo grande articolo del Credo, Credo in Unum Deum. È un percorso un po' lungo quello che stiamo facendo, ma spero che così vi stiate rendendo conto di come ci siano veramente tanti elementi interconnessi l'uno con l'altro, importantissimi, e possiate capire quindi come tutti questi aspetti che abbiamo esaminato, dalla fede, la speranza, la carità, la virtù di religione e tutte come dire, le distinzioni che abbiamo fatto all'interno di questi grandi, diciamo così, capitoli, siano in realtà collegati alla confessione dell'unico Dio. Abbiamo iniziato i comandamenti. Abbiamo concluso, scusate, il primo comandamento, oggi vediamo il secondo. Ripeto, quando parliamo dei comandamenti, in particolare i primi tre, ma vedremo anche il legame degli altri sette, stiamo precisamente parlando della conseguenza, logica, potremmo dire, ovvia, normale, del riconoscimento dell'unico vero Dio che si rivela. A Dio che si rivela è dovuta l'obbedienza della fede, è dovuta l'adesione della speranza, è dovuta l'amore di carità, è dovuto l'onore e la riverenza, dunque la virtù di religione. E quest'ultima si esplica in questi primi tre grandi comandamenti. Allora, quello che il Catechismo, siamo ai paragrafi 2142-2167, Catechismo della Chiesa Cattolica, appunto, si occupa del secondo comandamento. E al 2142 fa una connessione importante proprio alla virtù di religione, che ci serve anche per mostrare come questo itinerario che stiamo facendo non è campato per aria, non è per tirarla lunga, ma è veramente per cercare di mettere in luce il più possibile quelle che sono le conseguenze della risposta dell'uomo a Dio che si rivela. Dice il paragrafo 2142. Il secondo comandamento prescrive di rispettare il nome del Signore, riferimento al libro dell'Esodo, al capitolo 20, versetto 7, cioè non nominare il nome di Dio invano, o non pronuncerai invano il nome di Dio, il nome del Signore tuo Dio. Come il primo comandamento deriva dalla virtù della religione e regola in particolare il nostro uso della parola a proposito delle cose sante. Allora, il secondo comandamento potremmo definirlo una sfumatura dell'unica grande virtù di religione, cioè quella risposta di riverenza, di sottomissione, di rispetto amoroso, di timore filiale che è dovuta a Dio. Quindi questo comandamento, nel suo senso più ampio, impone, comanda, obbliga al rispetto di Dio nel suo nome, dove il nome è chiaramente non le lettere, ma ciò che esprime la persona che quel nome porta. Quindi, riverire il nome di Dio significa riverire Dio. Un po' come un'analogia, ecco, rispetto al ragionamento che abbiamo fatto sulle immagini sacre la scorsa volta dal punto di vista storico, quella precedente dal punto di vista un pochino più teologico, riverire l'immagine non è riverire l'immagine, ma colui che in quell'immagine è raffigurato. Tutto l'Antico Testamento è pieno di espressioni sulla linea del il nome di Dio è santo, santo è il nome del Signore nostro Dio, eccetera, eccetera. Il Nuovo Testamento si apre con il Vangelo di San Luca, il Magnificat, con l'affermazione chiarissima: e santo è il suo nome. Dunque, la santità del nome di Dio non è qualcosa che appartiene, come dire, a una concezione chiusa dell'Antico Testamento, ma si prolunga e si compie, specificandosi tra l'altro nel nome nuovo che Dio, diciamo così, assume, che è il nome del Figlio. Il nome di Gesù è un nome santo perché è il nome di Dio, del Dio incarnato. Ora, torniamo un pochino ad alcune riflessioni che abbiamo già fatto e che sicuramente ricordate, ma appunto è bene sempre un po' rinfrescare. Santo, sacro, significa qualcosa che è separato, cioè che non è disponibile per l'uso profano, ma è messo da parte invece, appunto, per Dio. Questo significa dire che il nome di Dio è santo, da cui anche la petizione del Padre nostro sia santificato il tuo nome. Che cosa vuol dire che il nome di Dio è santo e che il nome di Dio deve essere santificato? Significa che può essere nominato, pronunciato, scritto, solo in un contesto, appunto, che lo separa dal profano. Potremmo dire in un contesto di preghiera che sia di supplica, che sia di benedizione, che sia di lode, di ringraziamento, o in un contesto di comunicazione dell'insegnamento di Dio, della sua legge, della verità che ci ha comunicato, la catechesi, per esempio, la predicazione, e anche il consiglio, no? Quando un consiglio che si può dare a una persona cara, un amico, pronunciare il nome di Dio, ma con quella devozione, quel rispetto dovuto appunto alla stessa persona espressa da questo nome. La tradizione ebraica ci consegna, no, alcuni esempi di questo rispetto che portava anche proprio a non pronunciare il sacro tetragramma, non scriverlo, ma sostituirlo col nome di Adonai, di Signore, più generico, e a benedire ogni volta che questo nome veniva pronunciato, per esempio. Quindi, diciamo così, si tratta di inserire il nome di Dio e la pronuncia di questo nome all'interno della virtù di religione, il che significa sostanzialmente non inventarci qualche cosa di particolare, ma corrispondere alla verità di questo nome, alla verità della persona che è espressa con questo nome. Poiché Dio è Dio e poiché il nome di Dio esprime la persona di Dio, le persone della Santissima Trinità, non è possibile utilizzarlo come se non fosse il nome di Dio, come se fosse un nome tra i tanti. Allora, è molto interessante che il Catechismo al numero 200, 2000, scusate, 144 scriva: il rispetto per il nome di Dio esprime quello dovuto al suo stesso mistero e a tutta la realtà sacra da esso evocata. Il senso del sacro fa parte della virtù della religione, ne abbiamo parlato, e qui viene citato un testo splendido tratto dai sermoni del beato cardinale Newman, John Henry Newman. Un sermone che questo grande santo aveva dedicato proprio alla riverenza, esplicitando nel titolo del sermone riverenza, la riverenza, un atto di fede nella presenza di Dio. Allora, io mi soffermo un pochino di più su questo testo che poi vi leggo alla fine, per contestualizzarlo e per farvi capire quanto è importante l'utilizzo del nome di Dio con profondo rispetto, poi vedremo che cosa vieta questo questo comandamento, quanto è importante però appunto il nome di Dio, che corrisponde alla stessa, come dire, c'è un continuum, no? Tra il rispetto per il nome di Dio e il rispetto per Dio. Il senso della sacralità di questo nome e il senso della sacralità della presenza di Dio. Quindi ci riallacciamo al discorso che stiamo facendo da diverse domeniche, ma ogni volta gettando luce su un aspetto diverso, anche per correggerci in atteggiamenti che purtroppo ormai sono diventati comuni. E Cardinale Newman fa degli esempi molto molto concreti, quindi vi chiedo un pochino di pazienza se mi soffermo a lungo su questo sermone. Poi, se Dio vuole, avremo altre domeniche per occuparci più specificamente di altri aspetti di questo comandamento, in particolare che cosa proibisce in modo specifico, quindi la bestemmia, eccetera. Tra l'altro ne abbiamo già anche un pochino parlato. Allora, in questo sermone Newman fa un elenco di una serie di atteggiamenti, abitudini, che manifestano la mancanza del timore di Dio, o, diciamo, Newman utilizza in modo abbastanza indifferente il termine timore di Dio, fear, ma anche il termine riverenza, quindi quegli atteggiamenti che corrispondono alla virtù di religione di cui abbiamo parlato a lungo. E dice, prima spia, diciamo così, della mancanza del sacro timore di Dio è l'uso del, guardate un po', del suo nome con una certa familiarità e leggerezza. E dice, l'utilizzo libero, non la libertà in senso buono, ma così, no, conoscerà con leggerezza del nome dell'Altissimo, buttandolo qui e là, in qualsiasi salsa, come se appunto fosse un nome tra gli altri e di conseguenza, dice Newman, una persona tra le altre, una persona con la P maiuscola anziché con la P minuscola anziché con la P maiuscola. Poi dice, un altro segnale è, per esempio, il modo sfacciato e senza scrupoli, dice Newman, con cui gli uomini parlano della Santissima Trinità e del mistero della Divina Natura, usano termini e frasi sacre e, dice anche, discutono punti di dottrina che riguardano l'Altissimo e l'Eterno davanti alle loro tazze, così come se parlare dei grandi misteri di Dio sia una cosa da bar, stiamo lì, ne parliamo, io penso questo, tu pensi quello. Newman scrive nel XIX secolo, pensate, poi vi stupirete anche di tutto il resto, come già il problema era fortemente presente e adesso è semplicemente esploso, ma oggi potremmo anche dire di come liberamente si parla e si discute di Dio così, davanti a delle tastiere, su di quotidiani o parlando così, come se i misteri della fede fossero più o meno allo stesso livello del che tempo fa oggi. Questa, io la penso, secondo me potrebbe essere così, uno fa un'intervista qua, quell'altro la fa là, io penso che. Il terzo segnale è il modo perentorio con cui gli uomini stabiliscono che cosa l'Altissimo deve fare e che cosa non può non fare. Cioè il nostro, come dire, imporre noi a Dio che cosa deve fare e che cosa non deve fare. Se Dio fosse buono non permetterebbe che, se Dio fosse questo non permetterebbe qui, se Dio esistesse, eccetera, eccetera, eccetera. L'uomo che appunto parla di Dio come se stesse parlando di Tizio, Caio, Sempronio, giudicando delle azioni umane che sono fallibili, e la stessa cosa si fa di Dio. Oppure dice un altro segnale della mancanza del timore di Dio, della riverenza, è la confidenza con cui gli uomini spesso parlano della loro conversione, del loro essere stati perdonati, santificati, come se essi conoscessero la loro condizione, la condizione della propria anima, così come la conosce Dio. Cioè, il ritenersi sostanzialmente a posto, santi, salvati, convertiti, si muore, si va in paradiso per forza, perché, come dire, nessuno è così come noi, in fondo, no? Un altro segno è la riluttanza, pensate anche a questi dettagli, la riluttanza di inchinarsi al nome di Gesù e anche l'irritazione che si manifesta verso coloro che lo fanno. Cioè, la riluttanza a esprimere segni esterni di riverenza, qua ovviamente qui si parla soprattutto di un contesto liturgico, ma non solo, cioè la riverenza quando il nome di Dio, il nome di Gesù, il nome della Santissima Vergine, dei Santi è pronunciato, e l'irritazione quando qualcuno lo fa. Pensate alla devastazione che per esempio c'è stata da questo punto di vista nelle nostre liturgie, dove ormai non ci si inchina più, se non una volta, e avanti così, no? Ancora, la modalità superficiale con cui gli uomini parlano di nostro Signore, delle sue azioni, dei suoi detti, così come se, scusate, fosse solamente un uomo, dimenticando così la divinità di Dio, la divinità del Signore. Tutto quel frasario per cui, siccome Gesù è nato in una stalla, allora lo si può trattare come se fosse, non dico un pastore, ma addirittura il bue e l'asino, ma Gesù è uno di noi, ma Gesù è mio amico, ma Gesù è qua, e si dimentica completamente che è soprattutto primariamente Dio che si è fatto uomo. Ancora legato a quello che abbiamo appena detto, sono tutti, l'elenco è tutto di Newman, non sto creando io, semplicemente ogni tanto commento, attualizzo, ma non c'è niente che mi stia inventando. È la familiarità con cui molte persone si indirizzano a nostro Signore nella preghiera, applicando a Lui degli epiteti, dei nomignoli, appunto, come se fosse come dire, un amicone o appunto uno di noi, no? Come tante volte si sente dire. E nient'altro che uno di noi. Ancora, e questo è molto interessante, guardate, il modo della preghiera. Voglio dire, dice Newman, l'uso di un linguaggio molto ampio e libero, con parole enfatiche che colpiscono, con uno stile colorato e ricco, con modi un po' pomposi, un tono oratorio, come se la preghiera fosse una predicazione e come se il suo oggetto non fosse indirizzarsi all'Altissimo, ma colpire in qualche modo, attirare l'attenzione di coloro che ascoltano. Quante volte troviamo appunto le orazioni del Messale, piuttosto che le preghiere comuni, recitate come se stessimo recitando per un'assemblea, complice di questo slittamento e anche, lo dico senza troppe remore, ma è la verità, e spero che di questo ci si renda conto il più presto possibile, l'orientamento liturgico. Perché chiaramente il guardarsi, come dire, in faccia, non favorisce l'orientamento a Dio, da un punto di vista proprio dei sensi e della fisicità che nell'uomo contano. Non siamo angeli, l'abbiamo detto tante volte. Quindi alla fine diventa, la preghiera diventa quasi una declamazione per l'assemblea. Pensate anche alle preghiere dei fedeli, che non sono più rivolte a Dio, ma sono delle piccole omelie, mini omelie, esortazioni più o meno di contenuto più o meno adeguato, ma comunque delle piccole esortazioni. Cioè Dio è, come dire, l'occasione per cui noi ci troviamo a declamarci cose che parlano di Lui, che riguardano anche Lui. Mentre invece, se voi prendete la struttura, per esempio, delle orazioni del Messale, immediatamente si rivolgono a Dio. Dio onnipotente ed eterno è l'incipit di moltissime orazioni, cioè la preghiera è rivolta a Dio, non al prossimo. Di nuovo, vado un pochino più veloce, l'irriverenza in chiesa, e dice, per esempio, Newman, nello stare seduti anziché inginocchiarsi, ovviamente compatibilmente con la propria condizione ortopedica, ma capite il senso. O rilassandosi, quasi dice, quasi sdraiandosi, no? Potremmo dire, come dire, un atteggiamento un po' pochino free, ecco, in chiesa. O ancora dice la libertà con cui gli uomini si mettono in testa di cambiare i comandamenti di Dio, gli ordini di Dio, dice Numa, per seguire la propria convenienza o per incontrare, andare incontro al proprio tempo. Sono tutti segnali di mancanza di riverenza, ma il punto che interessa di più, che poi è quello che c'è scritto nel catechismo, è questo: perché è così importante? Sono così importanti i gesti di riverenza e perché quindi sono così problematici quelli che ci siamo appena detti. Ecco che qui abbiamo il testo del catechismo che dice: nessuno può ragionevolmente, scusate, c'era prima la domanda, il sentimento di timore e il sentimento del sacro sono sentimenti cristiani o no? Guardate, oggi la maggior parte direbbe no. Newman dice: nessuno può ragionevolmente dubitarne. Sono i sentimenti che palpiterebbero in noi e con forte intensità se avessimo la visione della maestà di Dio. Sono i sentimenti che proveremmo se ci rendessimo conto della sua presenza. Nella misura in cui crediamo che Dio è presente, dobbiamo avvertirli, questi sentimenti, questi gesti, se la necessità di avere questi gesti. Se non li avvertiamo, attenzione, è perché non percepiamo, non crediamo che Egli è presente. Il testo del Catechismo si ferma qui. L'originale, cioè il testo intero, prosegue e dice: se è un dovere sentire nel senso di avere fede, come se vedessimo Dio, perché la fede che cos'è se ci pensate? La fede è credere in Dio ma non ancora nella visione, d'accordo? Ma non è un'altra cosa. È un modo, è il modo di vedere prima della visione beatifica, diciamo così. Quindi se è un dovere sentire come se avessimo, come se vedessimo Lui, Dio, quindi di avere fede, è un dovere avere questi sentimenti di riverenza di cui abbiamo parlato. E se è un peccato essere privi della fede, è un peccato essere senza questi sentimenti di riverenza. E questo è un testo, capite bene, importante, molto forte, che fa una equazione molto semplice. Scusate se ho aggettivo un pelo più lungo, ma capite l'importanza dell'argomento. Se c'è la fede, allora si agisce credendo che Dio è presente. E se si crede che Dio è presente come Dio, quindi presente non secondo la mia idea di Dio, secondo quella misura sminuita che io mi faccio di Dio, magari anche carina, ma pur sempre sminuita, se la fede mi dice che Dio è Dio e che Dio è presente, allora questi gesti conseguono. E come è una mancanza grave, un peccato non avere la fede, così è un peccato non avere i gesti propri della riverenza nei confronti di Dio che è presente. Noi dobbiamo pensare alla presenza di Dio come se cadesse in un istante il velo e lo vedessimo faccia a faccia. Non lo vediamo faccia a faccia, lo vediamo, lo crediamo per fede, ma non è che cambia la sua presenza e non cambia la sua natura. Di più, Newman ci dice anche, lo dice poco più avanti, che esercitarsi con questi atti di riverenza e quindi togliere gli atti di riverenza che lui ha elencato, ma fare esattamente il contrario, significa esercitare la fede. Inchinarsi al nome di Gesù non è un gesto di educazione fisica, è un gesto che esercita la fede. Noi manifestiamo anche col nostro corpo. Il nostro corpo spinge la nostra anima, o è la nostra anima che, come dire, dice al nostro corpo adeguati, o a volte è il nostro corpo che dice alla nostra anima credi, in qualche modo. Ripeto, inginocchiarsi oppure inchinarsi al nome di Gesù ci aiuta non a far finta che Dio sia presente, ma a renderci conto che lo è veramente e che dunque noi dobbiamo assumere un atteggiamento che è conforme a questa sua presenza, presenza divina, presenza dell'Altissimo, presenza del Signore, che è amore, che è misericordia, che è Dio. E quindi voi capite che dall'altra parte più questi gesti vengono tolti e più decade il senso della presenza di Dio. Guardate, e chiudo. Il secolarismo che si è imposto nella società è stato possibile perché gradualmente sono venuti meno i segni visibili della presenza di Dio. Spesso sotto il nome di una fede più interiore, una fede interiore, solo interiore, semplicemente non è una fede adeguata all'uomo. Interno e esterno, abbiamo già fatto questo discorso importantissimo. Quindi il secolarismo è stato reso possibile da questo. Ora, la sparizione della presenza di Dio dalla vita del cristiano, dalla sua quotidianità, è resa possibile dal fatto che abbiamo tolto i gesti della fede e siamo arrivati, addirittura, come lamentava il cardinale Ratzinger, poi Benedetto XVI, ad avere delle liturgie dove il grande assente è Dio. Ma perché il grande assente diventa Dio? Perché sono stati tolti gradualmente e molto arbitrariamente, ecco, e tutti quei segni che pure sarebbero prescritti, che ci dicono invece che questa presenza c'è ed è la presenza di Dio, è la presenza dell'Altissimo. Dunque, recuperare i gesti della fede, recuperare i gesti della virtù di religione, della riverenza e nel nostro caso del rispetto del nome di Dio, ci aiuta a recuperare il senso di Dio in quanto Dio. Aiuta noi e aiuta le persone attorno a noi. Chiaro che non deve essere una cosa affettata, non lo dobbiamo fare per farci vedere dagli altri, ma dobbiamo fare precisamente perché corrisponde a una verità, alla verità di Dio e della sua presenza. Santificare il nome di Dio, ripeto, poi la prossima volta entriamo nello specifico di quello che proibisce questo comandamento, non nominare il nome di Dio invano. Utilizzare questo nome con amore, con rispetto, con riverenza, non abusarne, non usarlo in contesti inadeguati o ancora peggio, non utilizzarlo per offendere Dio, questo diventa fondamentale per riacquisire il senso di Dio, il senso della sua presenza. Bene, mi fermo qui, vi chiedo scusa se oggi sono andata un pochino lunga. E se Dio vuole, domenica prossima proseguiamo con il secondo comandamento.